Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen. Ciao a tutti, eccoci come con il nostro solito appuntamento mensile con Don Franco Manzi e con la sua catechesi che sta approfondendo sul discorso dell'Apocalisse. Cioè, praticamente abbiamo avuto un incontro il mese scorso e questa sera ci sarà l'approfondimento sul tema «Il drago combatteva con i suoi angeli, ma non prevalse». Praticamente è il discorso della speranza cristiana nella vittoria definitiva di Cristo sul demonio. Sono argomenti importanti, noi sappiamo che Don Manzi li svolge sempre in maniera molto corretta, molto chiara, per cui voglio subito lasciare a lui la parola per sentire appunto cosa ci vuole dire su questo argomento. Da un certo punto di vista abbastanza complicato, però noi sappiamo che non, come sempre, alla fine, come dice proprio il titolo, anzi il sottotitolo, la speranza cristiana nella vittoria definitiva di Cristo sul demonio, quindi questo deve essere quello che ci accompagna in questa serata. Bene, lascio la parola a Don Franco Manzi.
Approfondire personalmente l'argomento, rinvierei a un mio testo che si intitola proprio Prove di Dio o Tentazioni del Diavolo, itinerario biblico per non perdere la fede, delle edizioni Ancora, dove appunto affronto più dettagliatamente il tema. Comunque, per iniziare vorrei prendere avvio da una citazione di un altro libretto, non mio, ma di un certo Lewis, Le lettere di Berlicche, non so se l'avete letto. Si tratta di 31 lettere che Berlicche, un astuto demonio tentatore, invia al nipotino, un certo Malacoda, un diavoletto, per insegnargli l'arte oscura della tentazione. Ma nella premessa, l'autore del libro, Lewis, ci avverte che ci sono due errori, dice, uguali opposti, nei quali la nostra razza, cioè la razza di noi uomini e donne, può cadere nei riguardi dei diavoli. Uno è di non credere alla loro esistenza, l'altro di credervi e di sentire per essi un interesse eccessivo e non sano. I diavoli, conclude Lewis, sono contenti di ambedue gli errori e salutano con la stessa gioia il materialista e il mago. Se ci pensiamo bene, ci accorgiamo che queste due tendenze caratterizzano oggi più che mai le società occidentali, cioè da un lato illuministicamente non si crede più all'esistenza del demonio, bollato come una credenza per bambini, per vecchiette, una credenza religiosa di altri tempi, o peggio, bollato come superstizione, per cui si tenta di ricondurre il male fondamentalmente a cause psicologiche, la libertà, i suoi condizionamenti, l'inconscio, traumi infantili, tutte cose vere, ma oppure a cause sociologiche, la società, le strutture economiche, i mass media, i condizionamenti e così via, da una parte. Dall'altra parte però pullulano nella nostra società fenomeni deplorevoli legati al mondo della magia, dell'occulto e del satanismo. Allora, cercando di evitare stasera questi due errori, intraprendiamo un brevissimo itinerario all'interno del libro dell'Apocalisse per mostrare come il mistero della lotta tra Cristo e il male sia un mistero che ci è stato rivelato proprio da un libro ispirato come il libro dell'Apocalisse. Perché proprio dall'Apocalisse? Perché è il libro della Bibbia che in maniera più diffusa e approfondita illustra proprio questo scontro di Cristo e della Chiesa con Satana e i suoi angeli. Sapete che, già ve lo dicevo la volta scorsa, il libro dell'Apocalisse è stato scritto intorno al 90 d.C. è destinato alle comunità cristiane perseguitate dall'impero romano che si trovavano nell'Asia Minore, l'attuale Turchia. Quest'opera è stata definita giustamente da un biblista cattolico il libro degli angeli, perché, spiega questo esegeta, nessuno scritto né dell'Antico né del Nuovo Testamento parla così abbondantemente degli angeli come l'Apocalisse. Ma io direi, per la medesima ragione, si potrebbe denominare l'Apocalisse il libro dei diavoli, anche se non presenta una trattazione sistematica sul demonio. Anzi, pur essendo certamente influenzato dalle opere della cosiddetta apocalittica dell'Antico Testamento e del giudaismo, che pullulavano di speculazioni sui demoni, l'Apocalisse non dà alcuno spazio a classificazioni di demoni, a speculazioni inutili, si limita a distinguere semplicemente tra i demoni e il Satana, il diavolo, che l'autore definisce il serpente antico e poi raffigura simbolicamente, lo vedremo stasera, come un grande drago rosso. Però per evitare fraintendimenti, dico subito che, a mio parere, il libro dell'Apocalisse può essere inteso come un libro profetico, di genere letterario apocalittico, parlo in maniera più semplice. Possiamo dire che l'Apocalisse è un manuale del discernimento spirituale, un manuale del discernimento spirituale a livello personale, ma soprattutto a livello di Chiesa. Voglio dire, l'Apocalisse non è da leggere come uno scritto esoterico per pochi iniziati, non è da intendere come uno scritto astruso, astratto, lontano dalla nostra vita di tutti i giorni. Al contrario, l'autore, che appartiene quasi sicuramente alla tradizione ecclesiale dell'Apostolo Giovanni, dice di chiamarsi Giovanni, ma probabilmente non è proprio l'Apostolo Giovanni, ma un suo discepolo, l'autore insiste sulla necessità di analizzare i fatti della vita, i fatti della storia, i fatti della vita personale, ma soprattutto i fatti della vita sociale, della vita economica, della vita ecclesiale. Perché? Perché è lì, nei fatti concreti, che Dio si rivela per salvarci. E Apocalisse, lo sapete, significa proprio rivelazione. Ma proprio per questa attenzione ai fatti della vita, paradossalmente, l'autore dell'Apocalisse, Giovanni, si esprime attraverso il registro dei segni, dei simboli, per insegnare alla sua gente, ai cristiani dei suoi tempi, a leggere negli avvenimenti della storia, o come direbbe il Concilio Vaticano II, nei segni dei tempi, i segni dello Spirito attraverso cui Gesù Cristo risorto continua ad attrarci verso di sé. E a questo scopo Giovanni offre una specie di griglia di segni, di simboli. Gli astri, i numeri, i colori, gli animali, tra cui i cavalli, ma soprattutto il drago. di cui dobbiamo parlare stasera. E Giovanni invita i cristiani a confrontare con questa griglia di segni i fatti della loro storia, così potranno scoprire in quei fatti ciò che Dio desidera da loro in quella determinata epoca. Per questo parlo dell'Apocalisse come di un manuale, di una specie di manuale del discernimento spirituale ed ecclesiale, perché grazie a questo libro fatto di tante visioni, i cristiani avranno la possibilità di distinguere nella storia, nella loro vita, due tipi di sistema di esistenza. Il primo sistema di vita, l'autore lo chiama Babilonia, ed è in fondo il sistema di chi vive come se Dio non ci fosse, mentre il secondo sistema di vita è definito dall'autore Gerusalemme ed è costituito dal popolo dei credenti, da coloro che credono in Dio, che credono in Gesù Cristo. Chiaro, è uno schema. La realtà non è mai soltanto bianca o nera, tra il bianco e il nero ci sono tanti altri colori. Quindi tra Gerusalemme e Babilonia non ci sono mura, non ci sono confini, ma fino alla fine dei tempi Gerusalemme e Babilonia vivranno insieme nello stesso luogo, nello stesso tempo. E l'autore è fedelissimo a quello che Gesù stesso insegnava quando parlava del buon grano, che fino alla fine dei tempi è costretto a crescere con la zizzania. Vi ricordate la parabola di Gesù? E Giovanni sa tutto questo, ma è proprio per questo che cerca di individuare i segni di Dio, ma anche i segni di Satana, per poter distinguere ciò che nella società, ciò che nella Chiesa e prima ancora ciò che nel cuore di ciascun credente appartiene a Gerusalemme oppure spetta a Babilonia, per evitare, come raccomandava Gesù, di servire due padroni. Non si può servire Dio e Satana. Concentriamoci allora su come si vive a Babilonia per il libro dell'Apocalisse. Sempre evitando le forme semplicistiche di integralismo, di dualismo, i buoni tutti da una parte, i cattivi tutti dall'altra, Giovanni mostra che a Babilonia sono in tanti, diciamo così, ad avere diritto di cittadinanza, ma tutti i cittadini di Babilonia contribuiscono a loro modo a costruire un sistema di convivenza caratterizzato da quello che noi oggi, con le nostre categorie, chiaro, definiremmo ateismo pratico. Parlo di ateismo pratico per distinguerlo dall'ateismo teorico, cioè da un sistema filosofico che cerca di dimostrare la non esistenza di Dio. Dell'ateismo teorico non si parla nell'Apocalisse e in tutta la Bibbia, ma l'Apocalisse mette in guardia dalla possibilità reale di vivere come se Dio non ci fosse. Notate com'è attuale questo libro allora, perché oggi lo sappiamo bene, ce lo continuano a ripetere i nostri pontefici, da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI a Papa Francesco. Il problema oggi non è l'ateismo teorico, il problema è l'ateismo pratico, l'indifferenza religiosa, il relativismo, che è peggio dell'ateismo teorico. Cioè oggi si pensa in fondo, sono io il Signore della mia vita. Che c'entra Dio con la mia vita, con il mio modo di gestire gli affetti, con il mio uomo, con la mia donna, con il mio modo di gestire i soldi, con il mio modo più o meno onesto di far carriera? Dio esiste, c'è un essere superiore, ma che c'entra con la mia vita? Ecco, per l'Apocalisse chi vive così vive a Babilonia, cioè in un sistema di vita sostanzialmente impermeabile a Dio. Perché? Ecco la domanda che l'autore si pone. Perché, risponde senza peli sulla lingua, tante persone si lasciano schiavizzare dal demonio. E l'Apocalisse, vi dicevo, è tra tutti i libri della Bibbia quello che parla in maniera più esplicita dell'influsso mortifero, deleterio, esercitato sugli uomini dal demonio. O meglio, ne mette allo scoperto le trame, denuncia i modi in cui il mistero maligno agisce sotto mentite spoglie. Per cui l'autore dell'Apocalisse non perde tempo a spiegare chi sia il demonio. Si rende conto, pur essendo ispirato da Dio, che per noi esseri umani è un mistero trascendente. Non si illude di poterne dare una definizione razionale. E il fatto stesso che Giovanni, per evocare il mistero maligno, metta in scena degli animali mostruosi, lascia intendere che per lui Satana, come diceva il teologo Joseph Ratzinger prima di diventare papa, Satana è, diceva, una non persona, cioè Satana è la disgregazione della persona, è la dissoluzione dell'essere persona. Per questo Giovanni lo immagina e lo lascia immaginare ai suoi lettori con una forma animale, lo descrive come un drago. Ed ecco che entriamo nel celebre testo dove il drago fa la sua comparsa, il capitolo dodicesimo, che conosciamo perché si legge anche durante la messa. Lì, in questa visione, si vede uno scontro drammatico in atto nella storia tra Dio, la donna, cioè il popolo di Dio, e potremmo dire il Cristo totale, cioè Cristo e il suo corpo, che è la Chiesa contro il drago satanico e i suoi angeli demoniaci. Tutto inizia con un suono di tromba suonato dagli angeli ed appaiono, dice Giovanni, tre segni in questa visione, tre segni in cielo, una donna vestita di sole, un enorme drago rosso sangue e infine sette angeli con le sette coppe dell'ira di Dio. Segni. In greco segno si dice semeion, che non vuol dire miracolo, vuol dire segno, cioè una realtà che comunica un messaggio che bisogna interpretare. E notate, queste comunità cristiane della fine del primo secolo d.C., nell'Asia Minore, l'attuale Turchia, già celebravano l'Eucaristia e molto probabilmente durante l'Eucaristia ascoltavano la lettura del libro dell'Apocalisse, quindi erano chiamate a comprendere, a decodificare questi tre segni che Giovanni aveva avuto in visione, anche perché soprattutto il primo segno viene definito da Giovanni come un grande segno nel cielo. L'autore sta guardando dal cielo tutta la storia. L'autore è un profeta che ha questo dono dello spirito, della profezia, e quindi è come assunto in estasi e vede il cammino salvifico della storia umana e vuole aiutare le sue comunità perseguitate dall'impero romano attraverso un libro profetico in cui offre una apocalisse di Gesù Cristo. Come dice proprio il titolo del libro, una rivelazione di Gesù Cristo. Apocalisse deriva dal greco, lo sapete, significa togliere il velo. Apo via da kalyma, velo, apocalypsis, apocalisse, togliere il velo. Giovanni toglie il velo delle apparenze da sopra la storia per rivelare ai suoi cristiani ciò che lo Spirito Santo fa sotto il velo delle apparenze. E dunque anche i destinatari dell'Apocalisse che stavano celebrando l'Eucaristia sono invitati a guardare, a immaginare questo segno che Giovanni descrive loro e a cercare di interpretarlo. Ed ecco il primo segno: una donna vestita di sole e la luna sotto i suoi piedi e sulla sua testa una corona di 12 stelle. Siamo in visione nella gloria di Dio. Lì nella gloria di Dio, dice Giovanni, ci sarà un unico immenso popolo di credenti rappresentato da questa donna. Già nell'Antico Testamento si raffigurava il popolo di Israele come una donna, ma in questa visione il popolo di Israele, le 12 tribù di Israele, fanno un tutt'uno con la Chiesa, con i 12 apostoli. Infatti, la corona ha solo 12 stelle, quindi il popolo di Dio dell'antica e della nuova alleanza è fuso insieme. E il primo fotogramma di questa visione è bello, la figura femminile serena, gloriosa, ieratica, ma subito questa immagine di serenità si incrina di colpo, si torna nella storia. La donna, dice Giovanni, è incinta e letteralmente traduco dal greco, urla partorendo ed è tormentata nel dare alla luce. Già nell'Antico Testamento il popolo di Dio era raffigurato come una madre che dava al mondo tanti figli. Qui la donna è incinta. Dice il greco, engastri ecusa, ha nel ventre ed è al presente. E dunque è una situazione permanente, la gravidanza si protrae nel tempo, è una gravidanza che dura a lungo tutta la storia. Naturalmente questo crea trepidazione, anche perché sta partorendo, il tempo è al presente, il parto si protrae nel tempo ed è doloroso. E la donna quindi continua ad essere tormentata e grida per il dolore. Ma ecco qui la speranza che già l'autore vuol dare alle sue chiese. Lo sforzo non è vano. La donna, popolo di Dio, sta mettendo al mondo un bambino. Il parto è in atto ora. Vedete come l'autore dell'Apocalisse, Giovanni, prende le distanze da tutta una serie di libri dell'apocalittica diffusi a quei tempi, dove la prospettiva era negativa, il mondo è marcio, il mondo è intriso di peccato, Dio deve intervenire dal cielo a distruggere tutto e a ricreare tutto, a castigare i peccatori e a premiare i giusti. No, qui la donna, popolo di Dio, deve fare la sua parte. La salvezza nasce anche dalla terra, non viene solo da Dio, dal cielo. Ed ecco le doglie lancinanti di questa donna popolo di Dio. Ma poi, a differenza degli scritti dell'apocalittica giudaica che dicevano verranno giorni in cui ci sarà la salvezza dopo questa distruzione totale del mondo, no. Nell'Apocalisse la salvezza si sta già realizzando. Il bimbo sta già nascendo. È chiaro, l'autore è un cristiano e si ricorda l'apostolo Giovanni, di cui questo autore discepolo si ricorda di ciò che Gesù aveva detto iniziando il suo ministero: se io scaccio i demoni con il dito di Dio, cioè con lo spirito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Ma può nascere una domanda a chi legge questo testo, come ai cristiani che ascoltavano questo testo durante l'Eucaristia. Ma alla fin fine il bambino è già nato, sta nascendo. E poi chi è questo bambino? Subito noi cristiani, abituati dalla liturgia, siamo capaci di intravedere subito la Madonna. Quindi il bambino è Gesù bambino, che è nato dalla Vergine Maria. Sì, anche questo, ma qui Giovanni vuole comunicarci un messaggio molto più profondo, perché è vero, il bambino è spontaneamente identificabile con Cristo, ma è altrettanto vero, come vi dicevo prima, che alla luce di tanti testi dell'Antico Testamento, quella donna rappresenta il popolo di Dio dell'antica e della nuova alleanza, quindi non sembra di identificarla subito con Maria, la madre di Gesù, anche Maria, ma all'interno del popolo di Dio, di cui Maria è proprio la punta di diamante. Però per cogliere il significato di questa prima visione, dobbiamo anche noi decodificare, comprendere la seconda visione, quella del drago. La leggo, inizio a leggerla, poi lascio un po' di spazio, di silenzio. E fu visto, dice il testo alla lettera, un altro segno nel cielo, ed ecco un drago rosso, grande, che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle sue teste 7 diademi, e la sua coda trae il terzo delle stelle del cielo e le gettò verso la terra. Cos'è? O chi è? Chi simbolizza questo drago mostruoso? Facciamo un momento di pausa per ripensare a tutto questo e dopo torniamo per interpretare questa seconda visione.
vedo me stessa con ciò che sono per te, Signor. Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tua per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signor, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore.
Riprendiamo, cari ascoltatori, da questa seconda visione che vi ho appena letto. Siamo nel capitolo dodicesimo dell'Apocalisse. Chi è questo, o cos'è questo drago rosso enorme? L'autore ce lo dice subito dopo: il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra. Sì, ma al di là di questi nomi con cui lo chiamiamo, chi è o che cos'è il diavolo? A dire il vero, Giovanni non ce lo rivela. Ispirato da Dio, Giovanni si rende conto di trovarsi di fronte a un mistero insondabile, anzi irrazionale, e questo sì che ce lo dice. Certo, ce lo dice a suo modo. Per esempio, quando Giovanni vuol descrivere la cavalleria di Satana un po' più avanti, immagina degli animali assurdi. Ma appunto, il compito di queste descrizioni è mostrare la completa irrazionalità del mistero diabolico. Scrive Giovanni più avanti: furono sciolti quattro angeli, pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per sterminare un terzo dell'umanità. Attenti che gli angeli non sono tutti buoni nell'Apocalisse. Ed ecco che fa irruzione, appunto, in questa visione, la cavalleria infernale, immensa, fantasmagorica. Ricorda Giovanni, il numero delle truppe di cavalleria era 200 milioni. Così mi apparvero i cavalli e i cavalieri. Le teste dei cavalli erano come le teste dei leoni e dalla loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo. Da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità. La potenza dei cavalli, infatti, sta nella loro bocca e nelle loro code. Le loro code sono simili a serpenti, hanno teste e con esse nuociono. Diciamolo in parole semplici: il demoniaco non ha un'identità definita, proprio come questi animali deformi. Sembra suggerirci Giovanni: attenti, non perdete tempo a cercare di comprendere un essere o degli esseri in se stessi contraddittori. Purtroppo ci sono dei cristiani che perdono tanto tempo, sembra quasi che al centro della loro fede ci sia il demonio, invece ci deve essere Gesù Cristo, il Dio di Gesù Cristo. E Giovanni cerca di spiegarci questa sua intuizione di fede ricorrendo a dei simboli a forma di animali. Questo vale per la cavalleria infernale, che vi ho appena finito di descrivere, ma anche per le due bestie al servizio di Satana e soprattutto per il drago. Vedete, tutti animali. Sempre nell'Apocalisse, quando entrano in scena dei simboli animali, designano delle energie, delle potenze misteriose che si situano sotto Dio, ma sopra gli uomini. Cioè, da un lato sono energie, sono potenze superiori all'essere umano, un po' come gli animali, appunto, che con la loro forza bruta possono avere la meglio sull'uomo, ma soprattutto con i loro comportamenti istintivi sono difficilmente comprensibili dalla ragione umana. Ecco, dice Giovanni, il demoniaco è così, assurdo in se stesso, inspiegabile dalla ragion pura. D'altra parte, però, gli animali nell'Apocalisse sono simboli che indicano delle energie che rimangono sotto l'onnipotenza salvifica di Dio, cioè non riescono ad arrestare il processo di salvezza definitivamente innescato nella storia da Cristo risorto. In questo duplice senso, sotto Dio e sopra gli uomini, anche il drago è dipinto come un animale. Ed è un animale rosso e grande, cioè sanguinario, rosso sangue, ma questo lo disse anche Gesù, ricordate? Il demonio omicida fin da principio, rinfaccia Gesù ai suoi avversari che vede tentati da lui. Quindi un essere sanguinario, omicida e di grandi proporzioni, enorme. Certo, sembra dirci Giovanni, non è da sopravvalutare, perché comunque il suo potere sanguinario soggiace a Dio, soggiace a Cristo risorto, dipinto come un cavaliere sul cavallo bianco che è già uscito vittorioso per vincere ancora contro le forze del male, come attraverso i cristiani che credono in lui, che seguono lui. Tuttavia il drago non va neppure sottovalutato, come spesso avviene ai nostri tempi, quando illuministicamente si dice che sono tutte storie per bambini e vecchietti. No, il drago, ci avverte Giovanni, ha una notevole astuzia, 7 teste, facoltà intellettuali, quindi 7 è il numero simbolico della perfezione, ha il massimo della malvagità il drago, e la sua malvagità è tutt'altro che stupida. Ricordate il libro della Genesi, quando si descriveva il serpente come la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. E poi il drago ha 10 corna, soltanto 10 corna, direi. Perché? Perché le corna sono un simbolo di forza nella Bibbia, ma il drago non ne ha 7, numero perfetto, non ha l'onnipotenza, non ha nemmeno 14 corna, 7 per 2, ancora di più. No, è forte, ma non è onnipotente. Quindi il drago ha 7 teste, al massimo dell'astuzia, però soltanto 10 corna, non è onnipotente, non ha la potenza massima, perché l'onnipotente è un altro, è l'agnello, cioè Cristo crocifisso e risorto, che difatti viene raffigurato come l'agnello di Dio sgozzato, maritto in piedi, quindi è il crocifisso risorto che ha 7 corna lui, quindi ha il massimo dell'onnipotenza salvifica. E tuttavia il drago agisce, e agisce attraverso persone potenti, di più, agisce attraverso strutture di potere, e infatti ha 7 diademi sulle 7 teste. Spesso sembra suggerirci Giovanni, Satana esercita il suo potere astutamente, con le 7 teste, strumentalizzando per i suoi scopi perversi soprattutto le strutture di potere umane, i diademi. E subito i cristiani di allora avranno pensato agli imperatori, Nerone, che aveva fatto scattare una persecuzione terribile a Roma dal 64 al 68. Pensavano a Domiziano, che li stava perseguitando in Asia Minore in quel periodo. Nerone, Domiziano, ma possiamo ricordare tanti altri massacri che lungo la storia il drago sanguinario ha provocato attraverso dei dittatori da lui schiavizzati. Si tratta, dice Giovanni con le sue immagini, di colpi di coda con cui il drago dell'Apocalisse scaglia le stelle del cielo sulla terra. Sembra che il tentativo del demonio sia quello di fare una sua creazione, contraria a quella di Dio, un'anticreazione. E notate, in parte ci riesce. Un terzo delle stelle del cielo sono scagliate sulla faccia della terra. Ora noi possiamo eventualmente sorridere di tutte queste immagini, ma basta guardare nella storia, anche nella nostra storia, per renderci conto di quante malvagità sono fatte da uomini di potere in fondo. E il drago, racconta Giovanni, stette davanti alla donna che doveva partorire per poter divorare il figlio di lei una volta che essa lo avesse partorito. Immaginiamo con i cristiani delle origini la scena. Un drago sanguinario di quelle dimensioni davanti a una donna in quelle condizioni di fragilità, sembra la fine, sia per lei che per il bambino. In fondo era la sensazione di impossibilità a difendersi che dovevano provare le piccole comunità cristiane diffuse nell'Asia Minore quando venivano martoriate dalle invincibili truppe romane. Eppure, colpo di scena, il parto riesce bene. La donna, ricorda Giovanni, partorì un figlio, un maschio, il quale pascerà tutte le genti con verga di ferro, per dire la forza di questo neonato, la potenza salvifica di Gesù Cristo, si ricorre al Salmo 2, pascerà le genti con verga di ferro. Già questo salmo che era stato inventato, recitato per il re di Gerusalemme nel giorno dell'intronizzazione, poi era stato riletto, rimeditato lungo il giudaismo ed era stato proiettato verso il futuro, applicato al futuro re Messia. Ed ecco che la Chiesa primitiva dice: ma guardate che il Messia, preannunciato da questo salmo, è Cristo risorto. Ecco allora che il profeta dell'Apocalisse dice: il neonato è Gesù Cristo, questo cavaliere sul cavallo bianco che combatte e vince gli eserciti del male. Ma appunto, questo avverrà nella storia. I cristiani che vinceranno con il Signore risorto saranno premiati alla fine della storia. Ma nella storia cosa avviene lungo la storia? Rivela Giovanni in questo capitolo, la donna popolo di Dio deve portare a termine una missione generativa. Il popolo di Dio dell'Antico Testamento che si protrae nella comunità cristiana del Nuovo Testamento deve dare alla luce un bambino, il quale realizzerà la signoria salvifica di Dio nella storia. Ma allora, questo bambino chi è? Questo bambino è certo Gesù di Nazareth, ma è anche l'insieme dei cristiani che entreranno a far parte del corpo di Cristo che è la Chiesa. Questa è la profonda intuizione dell'autore dell'Apocalisse. Ed è un'intuizione tipicamente giovannea, si ritrova anche nel quarto Vangelo, nel Vangelo secondo Giovanni. Ricordate la scena sotto la croce di Gesù. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, vedete? La stessa donna dell'Apocalisse. Non dice madre, mamma, donna, ecco il tuo figlio. Poi Gesù disse al discepolo: ecco tua madre. Vedete? C'è un legame profondo tra Cristo, i cristiani rappresentati sotto la croce dal discepolo amato, e la donna, e quella donna sotto la croce è Maria, certo, è la madre di Gesù crocifisso, ma in quel momento, proprio per volontà di Gesù, diventa la madre dei cristiani, nostra madre. Ecco tua madre, dice Gesù al discepolo amato. Dunque, Maria è lei, ma rappresenta anche la Chiesa che genera sempre nuovi cristiani. E in questo orizzonte della teologia della Chiesa giovannea, anche il bambino partorito dalla donna in Apocalisse 12 è sì il Gesù terreno, Gesù di Nazareth, ma potremmo dire è anche di più del Gesù terreno, è il corpo di Cristo costituito da cristiani. Infatti, nei discorsi di addio di Gesù nel Cenacolo, durante l'ultima cena nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù stesso fa ricorso a questi simboli. Dice: la donna, quando partorisce, è afflitta perché è giunta la sua ora. Vedete, la donna, il parto, come nell'Apocalisse. Ma, aggiunge Gesù, quando ha dato alla luce il bambino, la donna non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, Ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà. Vedete? La Chiesa lungo la storia ha la missione di favorire la nascita e la crescita di quello che potremmo dire è il Cristo totale, costituito da Gesù di Nazaret, crocifisso e risorto, che è il capo, ma appunto il capo del corpo ecclesiale fatto dai cristiani. In effetti, la donna, popolo di Dio, in questa visione dell'Apocalisse, sta portando avanti proprio questo parto, tra sofferenze atroci, e teme che tutto sia inutile, perché c'è lì il drago che finirà per divorare sia lei, sia il frutto del suo grembo, il bambino. Ma ecco un altro colpo di scena. Il prodotto del parto di lei, dice Giovanni, cioè il bambino, fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Come a dire, al di là di tutte le previsioni umane sulle persecuzioni, guardate cristiani, che tutto ciò che è di bello, di buono, di vero, il popolo di Dio, cioè la Chiesa, riuscirà a dare alla luce lungo la storia, non verrà annientato dal demonio, ma salirà in cielo con Gesù Cristo. Già adesso Dio stesso, prima della battaglia finale contro il demonio, conserverà tutto questo bene presso di sé. Il Salmo 56 diceva: le mie lacrime, o Dio, nell'otre tuo raccogli, non sono forse registrate nel tuo libro? Ecco, anche nell'Apocalisse si parla del libro della vita, che contiene il piano salvifico di Dio, nel quale sono conservate, certo, anche le nostre lacrime, quando sono lacrime animate d'amore, ma sono conservati tutti i gesti di bontà che ogni uomo, ogni donna di buona volontà realizzano lungo la storia. E tutto questo viene rapito presso Dio e là rimarrà fino alla fine dei tempi, quando Gesù risorto dirà: venite benedetti dal Padre mio, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. E sarà proprio allora che il drago e tutti quelli che lo seguiranno verranno distrutti da Dio. Dunque, il neonato è salvo, le opere di bene sono salve, e la donna, dice Giovanni, e la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo approntato da Dio, in modo che là la nutrano per 1260 giorni. Cosa significa? E già nell'Antico Testamento il deserto è da un lato il luogo della luna di miele, diciamo così, tra la donna Israele e il Signore suo sposo, che l'ha liberata dall'Egitto e la porta verso la terra di Canaan. Ma il deserto è anche il luogo delle tentazioni, a essere infedeli al Dio sposo. Ed è là, nel deserto, ecco la storia, nel deserto che fugge la donna dell'Apocalisse. Dio ha predisposto per lei come un rifugio temporaneo contro le insidie del diavolo. Nel deserto Dio stesso si prenderà cura di lei, come si era preso cura degli antichi israeliti nell'Esodo, quando Dio aveva fatto scendere il pane del cielo, la manna, quando aveva fatto sgorgare acqua dalla roccia, quando aveva fatto piovere le quaglie per sfamare il suo popolo. Non solo, ma anche il profeta Elia, perseguitato dal potere, da Jezabele, una regina malvagia, come erano perseguitati i cristiani dell'Asia Minore dall'impero romano, anche il profeta Elia era fuggito nel deserto e i corvi mandati da Dio portavano a Elia pane al mattino e carne alla sera. Come in passato, così nel presente, Dio aiuta la Chiesa. Certo, ci vorrà fede per riconoscere la provvidenza quotidiana di Dio. Vedete, per questo Giovanni non esplicita chi nutrirà la donna, popolo di Dio. Non dice espressamente: Dio là nel deserto la nutrirà. No, in modo che là nel deserto la nutriranno. Chi nutrirà questa donna? Non è detto. E ci vorrà per questa donna un pizzico di fede, un granellino di senape di fede per riconoscere i modi in cui Dio provvidenza si prenderà cura di lei. Ma a render più dura questa prova di fede è soprattutto il drago. Perché, come spiegherà subito Giovanni, dal cielo il drago fu precipitato dall'arcangelo Michele e dai suoi angeli sulla faccia della terra e si avventò contro la donna che aveva appena partorito il figlio maschio. E la donna ancora una volta riesce a sfuggire al drago, sempre aiutata indirettamente, discretamente da Dio attraverso un'aquila. E allora, dice Giovanni, il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della discendenza della donna, i cristiani, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Ed ecco che nell'Eucaristia, celebrata da questi primi cristiani, si tornava alla dura realtà che stavano vivendo le comunità cristiane dell'Asia Minore, martoriate da Roma semplicemente perché volevano vivere come Dio comanda, senza adorare l'imperatore di Roma che si faceva rendere culto come se fosse Dio. Però Giovanni è riuscito con questa visione a irrobustire un po' la speranza dei cristiani di allora, svelando che non erano soli nel combattimento contro le forze del male. Dio si stava prendendo cura di loro, misteriosamente, ma lo stava facendo. Ogni loro gesto di bontà veniva rapito quasi da Dio in cielo insieme a Gesù Cristo. E Cristo, infatti, non solo era nato, ma era già risuscitato e aveva innescato nella storia una salvezza inarrestabile. E l'angelo Michele con i suoi angeli già stava avendola meglio contro il drago che alla fine sarebbe stato distrutto. Sì, ma avrebbero potuto dire i cristiani: sì, ma noi siamo perseguitati ora. E dice Giovanni fin dall'inizio: anch'io, è vero, anch'io sono in esilio nell'isola di Patmos. Ma tutto questo durerà soltanto per 1260 giorni. 1260 giorni. Calcolate, sono 3 anni e mezzo. Sembrano un'eternità, 1260 giorni di persecuzioni. Perché? Perché quando si soffre il tempo non passa mai, ma non durerà per sempre. Ecco la speranza che Giovanni vuol dare alle sue chiese. Dice: non durerà 7 anni, durerà solo 3 anni e mezzo, 1260 giorni, e alla fine le persecuzioni si concluderanno. Nel 96 muore Domiziano e le persecuzioni per un po' di tempo finiscono. Concludo. Spesso quando la gente oggi pensa alle tentazioni o anche alle possessioni diaboliche, si limita a immaginare unicamente dei demoni che esercitano il loro influsso malefico in modo diretto sulle persone interessate. In parte è così, come attestano soprattutto alcuni racconti evangelici sugli esorcismi compiuti da Gesù. Ma l'Apocalisse di Giovanni, un profeta ispirato da Dio, ci offre un quadro molto più complesso dell'attività demoniaca nella storia. L'Apocalisse ci aiuta a prendere consapevolezza che certe forme di convivenza sociale, certe strutture politiche, economiche, sono il luogo in cui si insinua il serpente antico, il drago, capace di elevare all'ennesima potenza la virulenza della sua azione contro Dio e contro gli uomini, utilizzando proprio degli uomini. Pensate a cosa ha fatto il regime nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. 6 milioni di ebrei e tante altre persone sterminate da uomini e donne come noi. Dopo noi possiamo anche chiederci, interrogarci su quali fossero le cause politiche, economiche, sociali e religiose, ma lì è scattato qualcosa che va al di là della semplice libertà umana, ma che agiva attraverso la libertà di uomini e donne come noi. Ecco, il demoniaco è così. E Giovanni, da un lato usa questo linguaggio apocalittico così lontano dai nostri giorni, ma dall'altra parte demitizza il demonio. Cioè ci conferma nella consapevolezza di non sapere realmente chi sia il demonio. È un drago, chi ha visto un drago? Nessuno. È un serpente, un animale, cioè una entità che sfugge alla razionalità umana. Tuttavia, l'Apocalisse ci attesta che il demonio non è un principio divino che sta alla pari di Dio. Certe volte, sentendo alcuni cristiani, sembra proprio questo, non è così. Il demonio non è come Dio, non è superiore a Dio, non si trova in cielo. Il demonio agisce attraverso gli uomini e attraverso le loro strutture di peccato. Giovanni Paolo II parlava di questo, di strutture di peccato, ed è sulla terra che esercita il suo influsso mortale. Ma appunto spetterà ai cristiani distinguere nell'opacità di questo mondo redento da Cristo ciò che ancora è di Babilonia, impermeabile a Dio, e ciò che fin d'ora è di Gerusalemme. I cristiani, liberati da Cristo, sono chiamati a vivere nella loro vita concreta come tempio dello Spirito Santo. E allora la Chiesa continua, certo, a fare esorcismi, a scacciare demoni, obbedendo al comando ricevuto da Gesù stesso, ma più ordinariamente, tra brusii degli angeli e distrazioni dei demoni, noi cristiani cerchiamo umilmente di restare alla sequela di Gesù e di continuare a combattere al suo fianco, perché lui ha già vinto e continua a vincere ancora attraverso di noi. La nostra battaglia, dice la lettera agli Efesini, e concludo, è contro gli spiriti del male. Tenete sempre in mano lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Questa è la nostra speranza. Grazie all'azione dello Spirito di Gesù Cristo risorto, non solo possiamo combattere contro il male, ma possiamo anche sconfiggerlo e fare delle opere buone che fin d'ora salgono verso il cielo. Grazie dell'attenzione, adesso lascerei spazio a qualche vostra domanda fatta per telefono.
Ecco, allora diamo appunto il numero di telefono, che è lo 0332 26 42 66. Abbiamo 10 minuti e mandiamo un pochettino uno stacco musicale, se no comunque a me è già arrivata una domanda, che però mandiamo prima questo, un po' di musica, Daniele. Don Franco, allora...
Sono in linea, sì, mi dica.
Questa domanda c'è stata fatta, no? Mi chiedeva, no? Come mai c'è questa necessità di parlare con i simboli? Cioè perché la complessità, poi nel doverli anche un po' capire, nell'Apocalisse.
Sì, sì, certo.
Come mai la necessità di parlare appunto per simboli, diceva l'ascoltatrice, no? Che a volte non sarebbe meglio un discorso più chiaro, anche per noi, ma più che per noi, proprio per quelli dell'epoca in cui è stata scritta. Ecco, scusi, non ho capito bene, ma lei ha capito,
certo,
il senso della domanda.
Certo.
Sì.
Sì, allora evidentemente possiamo avanzare delle ipotesi, ci vorrebbe
Ah, beh,
qui l'autore
certo.
dell'Apocalisse per poterci spiegare perché ha fatto questa scelta del registro simbolico, dell'utilizzo di parole segno all'interno del suo libro. Molto probabilmente lui, pur essendo del circolo dei missionari teologi che ascoltavano l'Apostolo Giovanni, risente in qualche modo di una formazione apocalittica, cioè l'apocalittica era una letteratura che sgorgava dalla profezia antico-testamentaria e enfatizzava ancora di più i simboli, le visioni degli antichi profeti, spesso sbandando, diciamo così, verso una visione pessimistica, dualistica della storia, il bene tutto da una parte, il male dall'altra parte, pessimistica nel senso che la storia è intrisa di male e quindi tanti testi dell'apocalittica, giudaica non entrano nei testi sacri, non sono entrati successivamente né nel canone
Certo.
cristiano né nel canone giudaico, però influenzavano tantissimo anche i cristiani delle origini. Ci sono testi nel Nuovo Testamento che risentono di queste visioni apocalittiche piene di segni, di simboli, e l'autore dell'Apocalisse molto probabilmente apparteneva, si era formato, risentiva di questa letteratura apocalittica che era molto diffusa, soprattutto nei periodi di crisi, come era il primo secolo sotto la dittatura romana. Quindi c'è sicuramente questo aspetto. Poi siamo appunto sotto regime, sotto persecuzioni, e allora ci può essere anche un aspetto di prudenza. Chiaramente i romani non capivano facilmente questo linguaggio. Quando c'è in gioco la vita di intere comunità, vale la pena essere prudenti. Allora, l'utilizzo di un linguaggio cifrato serviva a comunicare dei messaggi senza scatenare ulteriori persecuzioni da parte dell'esercito romano. Un terzo motivo che si può intuire nella scelta del registro simbolico da parte di Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, è quello che invece all'interno delle chiese era diffusa la conoscenza delle immagini dell'Antico Testamento, delle immagini simboliche dell'Antico Testamento. Qui siamo negli anni 90 d.C., quindi siamo nella seconda o addirittura nella terza generazione cristiana, per cui potremmo dire i nipotini già si erano sentiti raccontare nelle vicende dell'Antico Testamento, per cui quando si sentivano dire da Giovanni nel suo testo dell'Apocalisse Gesù Cristo è l'agnello di Dio, certo ripensavano, ricordavano i testi evangelici, ma ricordavano anche il libro dell'Esodo, l'agnello che veniva sacrificato durante la Pasqua dagli antichi ebrei che ricordava il passaggio della liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù egiziana. Allora, loro che conoscevano la Bibbia molto più di noi, subito andavano con la loro memoria questi testi dell'Antico Testamento e capivano: Gesù è davvero il nostro agnello pasquale, colui che ci libera non più dalla schiavitù egiziana, ma dalla schiavitù del peccato, colui che ci libera dalla morte, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma soprattutto, secondo me, l'utilizzo dei segni, delle parole simboliche, serve a fare discernimento spirituale, cioè l'autore dell'Apocalisse mette una serie di segni che lui percepiva nelle sue visioni come una specie di griglia per confrontare i fatti della vita e per cogliere appunto nei segni dei tempi i segni dello spirito, per attuare un vero e proprio discernimento. Cioè, attraverso questi segni si diceva, ad esempio, vedi, questa bestia rappresenta l'impero romano, rappresenta il dittatore dei tempi passati, Nerone.
Certo.
Chi è oggi il nostro dittatore? Domiziano. Noi non possiamo cedere alla propaganda politica che ci spinge ad adorare Domiziano quasi fosse Dio. Il nostro Dio è il Signore. Ecco, attraverso questo procedimento profetico, i cristiani delle origini applicavano i segni, i simboli dell'Apocalisse alla loro vita quotidiana per cogliere cosa Dio desiderasse da loro.
Bene. Allora, noi purtroppo siamo in chiusura, Don Franco.
Va bene,
abbiamo
va
sempre
bene.
Pochissimo tempo, chissà, qualche volta riusciremo ad avere un po' più di disponibilità. Io la ringrazio tantissimo.
Ringrazio anch'io voi e tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana per l'ascolto.
E poi ricordo a chi ci ascolta che saremo di nuovo qui con lei il 17 di dicembre.
D'accordo, d'accordo.
Grazie, sì. Don Franco, e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
Buona serata a tutti e buon avvento a tutti.
Grazie.
Altrettanto a lei.